Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Capitolo 29. L'uomo di Neanderthal. È una splendida mattinata di sole e anche oggi sono qui, davanti al videoterminale del mio computer, senza riuscire a concentrarmi per continuare a scrivere i miei soliloqui. E così, in attesa che mi venga la vena, ripenso alla serata trascorsa una sera con dei simpatici amici, marito e moglie, nella loro bella villa immersa nel verde. Lui e lei convivono con un cane lupo, un ménage à trois piuttosto particolare. La padrona, si capisce subito, è lei, la signora, ma il padrone di casa, anche questo lo si capisce subito, è lui, cioè Bobo. Si è creato infatti uno strano rapporto di antagonismo fra il mio amico e il Bobo, e ho capito che c'è una donna di mezzo che li divide. La dolce moglie del mio amico, ed ancor più dolce padrona del fedele Bobo. Fatto sta che quando il mio amico invia un sorriso accattivante al Bobo, questi gli risponde con un sordo e basso brontolio, come fargli capire che lui non ha bisogno della sua amicizia, che gli basta quella della padrona, anzi che il mio amico si permette con la sua padrona delle confidenze eccessive. Io, avendo vari pastori tedeschi, ognuno con un diverso carattere, per cui mi sono da tanti anni abituato a cercare di capirne la psicologia, cerco anche di penetrare quella dei rapporti contrastati fra i due. Mi sono reso conto che il maschio dominante, c'è sempre un maschio dominante in un branco, è Bobo. Il padrone lo teme, specie tutte le volte che deve varcare la soglia delle porte davanti alle quali si sdraia regolarmente il Bobo, che non si vuol spostare. E ringhia, scoprendo i denti mentre l'amico, preoccupato per la propria virilità, lo scavalca. E allora cerca da parte sua di catturarne la simpatia, rivolgendogli tante frasi gentili alle quali Bobo non crede minimamente. Perché lui non lo fa fesso nessuno, neanche quello là. Mi è stato chiesto e ho quindi dato qualche consiglio, suggerendo, fra l'altro, al mio amico di regalare di tanto in tanto al Bobo qualche bocconcino di carne prelibata. E solo dopo aver stabilito un clima di civile convivenza, cominciare a mettergli il guinzaglio per fargli fare un morbido addestramento di ubbidienza, del tipo in piedi, seduto, vieni qui, eccetera, per insegnare gradatamente al cane chi è che comanda. Ieri sera l'amico, in occasione di una seconda cena con altri amici, mi raccontava felice i suoi progressi con Bobo, ottenuti grazie ai miei consigli. Da quello che ho capito però, di addestramento al guinzaglio e di chi è che comanda, non se ne è proprio parlato con Bobo, ma in compenso il padrone, cioè Bobo, è soddisfatto, perché è convinto di essere riuscito ad addestrare quell'ospite intruso della sua casa a portargli bocconcini di carne, che ora lui ricambia benevolmente con qualche ringhio in meno, perché il Bobo sa bene, perché lui di psicologia sì che se ne intende, che in qualche modo lo deve pur gratificare l'altro, se vuole che egli sia motivato e continui su questa strada. Mi scappa da ridere al ripensarci e allora faccio uno sforzo per tornare ad essere serio e riprendere il lavoro. Dicevo che non riuscivo a concentrarmi perché continuava ad assillarmi la mente quella spiegazione fantastica degli uomini scimmia. Se non l'avessi letta nell'opera della Valtorta e se non avessi cercato e trovato riscontro in quel passo, altrimenti oscuro, della Genesi, non l'avrei mai presa in considerazione. Non avrei mai pensato che potessero essere esistiti degli uomini scimmia. Ma in fin dei conti, mi dico, è storicamente, scientificamente provato che siano coesistiti insieme all'Homo sapiens sapiens, cioè l'uomo moderno, cioè la nostra attuale razza, degli ominidi di cui hanno trovato i resti. Attrezzi per la caccia, attrezzi da lavoro e sepolture insieme a quelle dell'Homo sapiens sapiens e tali da far pensare ad una qualche forma di convivenza. L'uomo di Neanderthal pare sia uno di questi, anzi l'uomo di Neanderthal, che è chiamato uomo ma non lo è stato considerato da molti l'anello di congiunzione fra una razza di ominidi anteriore e l'uomo propriamente detto, anello di congiunzione contemporaneo dell'uomo sapiens sapiens e di altri ominidi. I bruti, con i quali Caino e i discendenti si incrociarono, avrebbero potuto essere benissimo degli ominidi che pare, peraltro, fossero sparsi un po' dappertutto nelle terre allora popolate. Anzi, antropologi e paleontologi, non sapendo come spiegarsi la sparizione improvvisa dalla faccia della terra della specie degli ominidi e degli uomini di Neanderthal, fatto considerato inesplicabile, anzi misterioso, hanno ipotizzato che essa sia stata in qualche modo radicalmente eliminata dalla razza umana. Beh, mi dico, forse la storia degli uomini scimmia non è più così fantastica e incredibile. Si può anche raccontare. Si può, si può. Luce. Il cosiddetto uomo di Neanderthal rappresenta una specie più scimmiesca che umana, diciamo una via di mezzo. Non era propriamente scimmia, nel senso che intendiamo noi ora. Non era nemmeno uomo. Diciamo Homo sapiens sapiens. Però, ciò non di meno, tale uomo è esistito e ne fanno fede i reperti archeologici. Questo dimostra che sono esistite specie di uomini scimmia, tanto per capirci, che ora non esistono più. Così allora bisogna accettare, da un punto di vista razionale, l'ipotesi che siano esistite scimmie umanoidi, tipo Neanderthal, con le quali Caino e i suoi discendenti si sono accoppiati dando origine ad una nuova specie ibrida. Sia la scimmia umanoide sia la specie ibrida sono scomparse. I resti fossili delle prime vengono considerati resti di scimmia. Quelli dei secondi vengono chiamati uomo di Neanderthal, ma in realtà uomo non fu, e tutto venne distrutto dal diluvio, rimanendo a continuare la storia dell'umanità l'Homo sapiens sapiens, che sapiente non era, ma era il discendente di Adamo. Agli antichi, attraverso i profeti, non potevo rivelare questioni scientifiche. Essi erano, fortunatamente, dei semplici, e ad essi dovevo parlare un linguaggio semplice, fatto di immagini. L'uomo creato dal fango, lo spirito soffiato con l'alito nell'uomo e così via. Come ti dissi, era importante che loro capissero il concetto e che acquisissero l'idea, per comportarsi di conseguenza, di essere figli di Dio. Capisci? Spiega così, integrando la precedente spiegazione che ti diede a suo tempo. La natura, o meglio Dio, li fa i salti nell'evoluzione, perché Dio è creatore e solo i negatori come Lucifero vogliono togliergli questa potestà per arrogarsela loro, creatori di figli dell'inferno.